will forget there was love in the air. I wasn't looking for love to come my way.
Summer Day e forse anche la prima puntata dell'estate per Voci al Volo.
Voci al Volo. Voci al Volo. Il volontariato come non lo avete mai sentito.
Sì, in effetti la settimana scorsa eravamo con i maglioni e quest'oggi invece siamo in abbigliamento decisamente estivo. Voci al Volo, buona prima serata insieme a me, Michelangelo, insieme a Radio Dolomiti, insieme a quello che è il volontariato come non lo avete mai sentito, sottotitolo a questo programma, insieme a, anche a Non Profit Network e CSV Trentino. Gli ospiti in studio non mancano mai, a cominciare da Andreas Fernandez, consueto. nostro graditissimo ospite. Ciao Andreas.
Ciao Michelangelo e buonasera agli ascoltatori.
Ben trovato, manichetta corta, vedo anche per te.
Assolutamente.
Quindi ormai ci siamo,
estate. Anche se tecnicamente non è estate.
No, tecnicamente dobbiamo ancora aspettare, ma tecnicamente era primavera la settimana scorsa, ma era inverno.
È vero.
Ma non parleremo di meteo oggi, no? Cioè, lungi da noi, presentiamo subito i nostri ospiti. Benvenuto a un regista, Andrea Andreotti, che è qui con noi questa sera e dopo parleremo del suo ultimo lavoro. Ciao Andrea.
Ciao, ciao a tutti.
Benvenuto anche a Lorenzo Albertini, che io ho definito un viaggiatore nel post che abbiamo fatto sui social e così, perché di viaggio dobbiamo parlare stasera. Lorenzo, benvenuto, ciao.
Ciao, buonasera, benvenuti a tutti.
Ho sbagliato, viaggiatore?
No, va bene. Mi piace come definizione.
Ok, da adito anche a diverse interpretazioni, poi, no? Viaggiatore fisico, ma anche per esperienze, no?
Viaggiatore volontario.
Tra l'altro, la doppia V, vedi anche qua, come voce al volo, ecco, vedi che tutto torna. Andreas, il titolo della puntata è Frontiere e qui secondo me ci sono, adesso sentiremo delle storie che queste frontiere le hanno scavallate, le hanno riattraversate da una parte all'altra, ma bisogna capire anche se esistono queste frontiere alla fine, no?
Sì, poi ci sono anche le frontiere mentali, no?
Perché anche queste vanno considerate.
No, frontiere appunto inteso come qualcosa che dobbiamo superare e che allo stesso tempo però ci limita, perché è così. E io ad esempio ho una visione un po' negativa delle frontiere, ma perché le frontiere separano come i muri un po', poi forse per certi aspetti in qualche situazione sono state necessarie, lo saranno, però noi stasera vogliamo raccontare delle storie che ci permettono in qualche modo di superarle queste frontiere.
Vero.
Infatti partirei proprio da Lorenzo, perché lui le frontiere le ha superate così, partendo fondamentalmente, cioè adesso però noi gli chiediamo, secondo te perché ti abbiamo invitato qui?
Ecco, allora, la domanda.
Questa è una domanda bella, bella forte. Allora, beh, io sono qui forse perché sono riuscito a trasformare da una scintilla a creare un fuoco. Quindi da una piccola idea sono riuscito a portare a casa proprio nel senso fisico della parola, un progetto importante. Sono partito dal lago di Garda, dove abito, da Riva del Garda, e sono arrivato fino a Sarajevo.
Dalla Busa a Sarajevo,
esatto, passando giusto un po' di frontiere europee e non. E niente, lì sono andato a trasportare delle cose all'interno del mio furgone, però questo qua magari
poi lo raccontiamo.
E sono rimasto lì a Sarajevo a fare volontariato per all'incirca 2 settimane e poi sono tornato, molto in sintesi il discorso, ecco.
Ma allora, la scintilla, dopo passiamo ad Andrea. Com'è? Ti sei svegliato un giorno e hai detto vado? O era qualcosa che ti stava nascendo dentro, diciamo?
Era una cosa che ho sempre avuto in testa, questa genere di idea di partire, del viaggiare. Mi è sempre piaciuto scoprire posti nuovi. Però forse l'idea è stata, mi sono laureato a dicembre e quindi ho detto beh, perché non fare un viaggio di laurea come tanti fanno? E in realtà ho detto dai, c'è sempre stata questa idea di andare nei Balcani. Una mia amica una volta mi disse guarda, c'è questo posto bello dove poter andare, dove si può andare insieme, perché non facciamo un viaggio? E ho detto beh, colgo l'occasione, 2 in 1, faccio anche qualcosa di interessante, di utile per tutta la comunità. E quindi è nato questo progetto che poi si è evoluto in tante cose.
Poi vediamo allora che tipo di viaggio è stato.
Che viaggio è stato. Andrea, il tuo di viaggio è cinematografico, invece, perché sei regista di un film che si chiama Il Salto, The Leap. E guarda un po' che si può saltare la frontiera, chiedo tecnicamente.
Beh, io a differenza di Lorenzo non mi sono mosso, ho fatto un film rimanendo nella mia città e raccontando 12 attraversamenti di frontiera, 12 storie di persone che hanno voluto cambiare la propria vita per varie ragioni e si sono trovati davanti al momento del salto, cioè di dover decidere cosa sarà della propria vita, un momento in cui scegli di cambiare, non sai cosa arriverai e dove arriverai, e c'è un attimo di inconsapevolezza, di rischio, di paura che devi superare. Sono storie, 12 ritratti anche psicologici di come si può affrontare immigrazione.
Ma quindi a Trento hai girato tutto il film, però con 12 storie che sono andato a cercarti in giro per la città fondamentalmente.
Sì, sono 12 storie che attraversano gli anni, cominciano nel 63, una storia italiana, la più vecchia, e arriva all'ultima storia che è del 2017, un ragazzo africano, Sidik, della Nigeria, che è arrivato coi barconi e quindi 12 storie che arrivano a Trento come finale partendo da punti diversi del mondo.
Tra l'altro, Michelangelo, forse non lo sai, ma mi sembra, correggimi se sbaglio, che il film è stato girato comunque in un momento particolare per la comunità. Ho letto, se non sbaglio, cioè prima di Natale, può essere?
Sì, il film è stato girato a Natale. È un momento che ho scelto perché volevo un film che avesse come sfondo un momento importante, come hai detto te, della comunità. Un momento in cui, alla base del quale c'è una storia, che è una storia di un trasmigrare da un luogo all'altro.
Eh sì. È vero, quindi, perché Natale ci torna a casa. Perché
Non è stata una scelta polemica, non c'è nessuna, è solo uno sfondo emotivo per la storia, sulla quale poi risaltano le voci di una quotidianità nuova, di persone che arrivano da lontano, che secondo me diventeranno il folklore del prossimo... del prossimo Trentino, della prossima Italia. C'è un modo di lasciare il primo segno di una nuova storia che sta per cominciare e per tante cominciare.
Diciamo che anche quella volta, quando ci fu quel Natale, anche quei signori lì stavano viaggiando, quindi in questo senso il periodo è assolutamente coerente con il tutto. Noi facciamo una piccola pausa e torneremo con Voci al Volo tra poco, appunto una breve interruzione, tra poco.
Voci al Volo, Voci al Volo. Radio Dolomiti, Voci al Volo.
I get up and nothing ever gets me down. You got a tough, I've seen the toughest around. And I know, baby, just how you feel. You gotta roll with the punches to get what's real. Oh, can't you see me standing here? I got my back against the record machine. I ain't the worst that you've seen. Can't you see what I mean? Might as well jump.
Jump.
Might as well jump.
Jump.
Go ahead, jump.
Jump.
Go ahead and jump.
Jump.
Hey, babe, how you been? You say you don't know until you begin. Can't you see me standing here? I got my back against the record machine. I ain't the worst that you've seen. Can't you see what I mean? Might as well jump.
Jump.
You might as well jump.
Jump.
Go ahead, jump.
Jump.
Go ahead and just jump.
Jump.
Knock yourself out. Machine. I ain't the worst that you've seen. Can't you see what I mean? Might as well jump. Might as well jump. Go ahead, jump. Go ahead and jump, baby.
Jump.
Come on, jump.
Jump.
di sicuro tra i brani più famosi dei Van Halen, qui però rivista da Paul Anka qualche anno fa, che rifece tanti pezzi rock in chiave ovviamente swing come lui sapeva fare, e ce la siamo risentita Jump, che vabbè mi è venuto troppo così logica perché salto, anche se poi la traduzione, come Andrea ha messo nel film, è The Leap, che è un altro modo per dire jump, è un saltino, leap è un salto un po' più consistente, credo come quello dei tanti protagonisti nella sua storia, ma anche del suo film, ma anche come il salto che ha voluto fare, o il viaggio che ha voluto fare Lorenzo, no?
Sì, è vero, anche il viaggio di Lorenzo è un salto alla fine, perché comunque uno finisce di studiare, no? Finisce l'università, e non è detto che voglia per forza impegnarsi e fare qualcosa di socialmente utile, come ha detto lui. Mm-hmm. E quindi intraprendere un'avventura di questo tipo non è scontato. Tra l'altro, a proposito di frontiere, prima nella pausa stavi raccontando che non è stato semplicissimo arrivare, o comunque anche altre persone che conosci, per aiutare la gente, hanno dovuto anche fermarsi alle frontiere.
Sì, esatto. Forse la parte più difficile è stata proprio partire, perché dovevo partire il 3 aprile di quest'anno, e in realtà per vari problemi burocratici alla frontiera sono stato fermo a casa una settimana, quindi ero lì in trepidante attesa cercando una risposta, un bel messaggio, e in realtà non mi è arrivato nulla, e appunto per passare le frontiere ne ho passate tre, per andare quella italiana slovena, la slovena croata, e quella un po' più difficile era la croata bosniaca, perché andando a Sarajevo, e il trasporto di beni umanitari, ho fatto una raccolta di beni umanitari il mese prima, antecedente, sempre in Busa, e sono rimasto sorpreso da tutta la quantità di materiale che sono riuscito a ricavare per portarlo a questi migranti che compiono la rotta balcanica, che non è altro che il percorso che compiono tutte le persone a piedi per arrivare da Turchia a Grecia in Europa. E molti dei quali non hanno saccapelli, non hanno tende, non hanno scarponi, quindi io ho cercato di mettere in gioco le mie abilità e portare questi materiali anche attraverso l'utilizzo del furgone con cui viaggiavo. In frontiera, niente, sono rimasto... è stato emozionante passare le prime due, neanche tanto, perché comunque si rimane in Europa. La seconda, quella che va dalla Croazia alla Bosnia, è stata tosta, improvvisa. E perché io in realtà avevo semi nascosto tutto il materiale all'interno del furgone,
perché non si possono portare beni umanitari senza avere dei permessi.
Esatto, bisogna avere il permesso di un'associazione bosniaca, e quindi lascia passare, ecco, dalla frontiera. Non avendolo, ho cercato di rimediare in qualche maniera tutto l'occorrente, e quando sono passato la frontiera non vi nascondo che mi sono messo a piangere, quindi è stata...
Quanta tosta. Roba hai portato?
E più di 250 kg più o meno di materiale, tra tende, scarponi, saccapelli.
Quindi insomma
c'è stata una grandissima risposta da parte di tutta la comunità, quindi è una delle cose che mi ha colpito di più di tutto questo progetto, è stata appunto la risposta della comunità
dell'Alto Garda, quindi diciamo
anche di Trento, anche zona Trento, mia... Tanti amici, conoscenti, sì, parenti, certo. Tante persone.
Hai attivato la tua rete e sei arrivato a questo.
Sì, anche fuori regione. Ad esempio, una persona è capitata a casa mia la domenica mattina e mi ha lasciato due sacchi a pelo, ma io non lo conoscevo, ovviamente. Amici di amici che mi. Cose assurde, però è stato bello, bello.
Mentre il salto dei tuoi personaggi, come è avvenuto? Perché prima raccontavi che sono arrivati tutti in modi diversi, più o meno, insomma, alcuni vabbè magari no, però il passaggio della frontiera per i personaggi del tuo film com'è stato?
Beh, il passaggio della frontiera, ci sono storie come quelle di Siddiq, che è arrivato col barcone, ha rischiato la vita, è stato salvato dalle nostre forze in mare e ha un debito di riconoscenza verso l'Italia enorme, sul quale vuole impegnarsi, ma è veramente una storia sincera che mi ha colpito. La cosa che produce il salto, però, me l'ha detta Dana, attrice e amica, che è la fine della tua normalità, cioè quello che avevi prima lo perdi tutto in un colpo, arrivi con dei sogni, arrivi con delle speranze, non è che vengono per forza negate, no? Cioè, ognuno ha fatto la propria strada, però c'è un momento in cui tu non hai più il passato, nel senso la tua normalità non esiste più, perché non ti serve per confrontarti con la nuova realtà. Cioè tu arrivi, pensi di sapere delle cose, ma ti rendi conto che non sai niente del posto dove arrivi e quindi ti devi adattare, e questo è il salto più violento.
C'è una forma quindi di disorientamento.
C'è lo spaesamento, c'è quel momento da cui poi si riparte con anche delle storie belle, insomma non è che necessariamente sono storie drammatiche. Però c'è questa cosa che a me ha colpito molto, che ci si può forse anche immaginare, che molti magari sottovalutano, si perde il passato e c'è una ferita che raramente viene rimarginata completamente.
Perché noi Michelangelo abbiamo la concezione del viaggio di un certo tipo, no? Mentre questo, anche per andare a trasferirci, magari a fare delle esperienze all'estero, voglio dire. Invece qui c'è una dimensione proprio, come diceva Andrea, di cambio radicale della vita e quindi probabilmente lo spaesamento è necessario, anche perché non si è più quelli che si era prima, ma non per il viaggio in sé, che forse in qualche modo idealizziamo, no, noi, perché per loro il viaggio è semplicemente arrivare, o sbaglio?
Sì, difatti alla domanda, quando volevano in intervista anche portare questo tema più metaforico del viaggio, ogni tanto qualcuno, non tutti, ma alcuni mi sgranava gli occhi, come dire, ma scusi,
ma di che cosa stai parlando?
Allora stavo zitto e ricominciavo con un'altra domanda.
Ecco.
Beh, perché hai perfettamente ragione sull'idea del viaggio che possiamo avere, che possiamo avere noi, ma che possono avere tanti nel mondo, insomma, che vivono in paesi come l'Italia, e si fa un viaggio all'estero, anche in paesi dove magari non, però poi c'è la sicurezza, no, di tornare a casa, di tornare a quel passato che in questo caso invece è cancellato, no? O comunque lo sarà per parecchio tempo, magari riaffiorerà, no? O forse l'impressione ti sei fatto che è completamente andato.
Allora, io ho raccontato 12 storie, ce ne sono migliaia, ovvio. Non ho voluto esaurire un tema che non è fatto proprio di tantissime storie, quello dell'immigrazione. Però c'è questa cosa che non si ritorna più, non si fa fatica a recuperare il proprio passato. Si scoprono altre cose, perché si diventa qualcuno di diverso,
chiaro.
È anche una scoperta per molti anche interessante, insomma.
Lorenzo, prima di andare in pausa, perché poi Michelangelo sicuramente ci richiama all'ordine, e tu sapevi già che saresti stato via un tot di tempo e saresti tornato, come dire, in tempi prestabiliti, o eri un po' più all'avventura?
No, io purtroppo sì, dico purtroppo perché mi sarebbe piaciuto stare di più, ovviamente, perché...
A Sarajevo, giusto?
A Sarajevo, sì. E essendo stato una settimana in meno, questa cosa mi ha anche pesato molto, perché mi sono tenuto libero tutto aprile, da inizio anno, dal dicembre prima, appunto, libero da impegni, appunto, per fare tutto questo viaggio. Quindi sapevo già che il 22 doveva essere aprile a casa, perché il 24 sarei ripartito. Quindi è una cosa dietro l'altra che continua a muoversi, però sì, mi sarebbe piaciuto stare di più, ecco. Sapevo già la mia data di scadenza.
Ma tornerai magari.
Ma tornerà, certo. Su questa cosa del passato che viene in qualche modo rimosso, poi tornerei anche per capire, Lorenzo, nella sua esperienza, come parlando con chi era a Sarajevo e chi effettivamente occupa una tratta che è quella dei Balcani, con le persone con cui sei venuto in contatto, anche lì cosa hai percepito tu? Adesso però dobbiamo farla la pausa che prima Andreas chiamava. Perché
sta arriva... per intervenire, visto?
No, subito... ti ho subito fermato perché arriva il GR delle 19:30. Torniamo tra poco. Voci al volo.
Voci al volo. Voci al volo. Radio Dolomiti. Voci al volo.
La linea d'ombra, la nebbia che io vedo a me davanti, per la prima volta nella vita mia mi trovo a saper quello che lascio e non saper immaginare quello che trovo. Mi offrono un incarico di responsabilità, portare questa nave verso una rotta che nessuno sa. È la mia età mezz'aria, in questa condizione di stabilità precaria, ipnotizzato dalle pale di un ventilatore sul soffitto, mi giro e mi rigiro sul mio letto. Mi muovo col passo pesante in questa stanza umida di un porto che non ricordo il nome. Il fondo del caffè confonde il dove e il come. E per la prima volta so cos'è la nostalgia, la confusione. commozione. Nel mio bagaglio panni sporchi di navigazione, per ogni strappo un porto, per ogni porto in testa una canzone. È dolce stare in mare quando so gli altri a far la direzione, senza preoccupazione, soltanto fare ciò che c'è da fare, e cullati dall'onda notturna sognare la mamma, il mare. Mi offrono un incarico di responsabilità, mi hanno detto che una nave c'ha bisogno di un comandante, mi hanno detto che la paga è interessante e il carico è segreto ed importante. Il pensiero della responsabilità si è fatto grosso, è come dover saltare al di là di un fosso che mi divide dai tempi spensierati di un passato che è passato, saltare verso il tempo indefinito dell'essere adulto. Di fronte a me la nebbia mi nasconde la risposta alla mia paura. Cosa sarò? Dove mi condurrà la mia natura? La faccia di mio padre prende forma sullo specchio, lui giovane, io vecchio, le sue parole che rimbombano dentro al mio orecchio. La vita non è facile, ci vuole sacrificio, un giorno te ne accorgerai e mi dirai se ho ragione, arriva un giorno in cui bisogna prendere una decisione. E adesso è questo giorno di monsone, col vento che non ha una direzione, guardando il cielo un senso di oppressione. Ma è la mia età, dove si guarda come si era, non si sa dove si va, cosa si sarà. Che responsabilità si hanno nei confronti degli esseri umani che ti vivono accanto. E attraverso questo vetro vedo il mondo come una scacchiera, dove ogni mossa che io faccio può cambiare la partita intera. Ed ho paura di essere mangiato, ed ho paura pure di mangiare. Mi perdo nelle letture, i libri del Zen ed il Vangelo, l'astrologia che mi racconti il cielo. Galleggio alla ricerca di un me stesso con il quale poter dialogare, ma questa linea d'ombra non me lo fa incontrare. Mi offrono un incarico di responsabilità, non so cos'è il coraggio, se prendere e mollare tutto, se scegliere la fuga, affrontare questa realtà difficile da interpretare, ma bella da esplorare, provare a immaginare come sarò quando avrò attraversato il mare, portato questo carico importante a destinazione, dove sarò al riparo dal prossimo monsone. Mi offrono un incarico di responsabilità, domani andrò giù al porto e gli dirò che sono pronto per partire, getterò i bagagli in mare, studierò le carte e aspetterò di sapere per dove si parte, quando si parte. E quando passerà il monsone dirò: levate l'ancora, dritta, avanti tutta, questa è la rotta, questa è la direzione, questa è la decisione.
La linea d'ombra, Lorenzo Giovanotti, in un pezzo che ha già più di 20 anni, questo pezzo qui, e
non l'avevo mai sentito.
Devo ammettere neanch'io, nonostante sia il mio lavoro, però si posso sentire tutte le canzoni del mondo. Ce l'ha richiesta Lorenzo Albertini, che è qui in studio con noi, e mentre la facciamo
molto
finire
bella
con questa lunga coda, ho trovato delle parole che richiamano chiaramente quello che ci siamo detti prima, no? Che dici, Andreas?
Guarda, anch'io, infatti, fra l'altro mi richiamava più alcuni discorsi fatti da Andrea rispetto a quelli di Lorenzo, perché c'è un pezzo in cui dice: saltare verso il tempo indefinito, cosa sarò?
Sì.
No, tutto il discorso del passato, molto interessante.
Mi trovo a sapere quello che lascio e non saper immaginare quello che trovo, altra frase.
Ecco, vedi, quindi è proprio il discorso di Andrea con cui abbiamo chiuso la parte
precedente.
Eppure
non si sono messi d'accordo.
No. E la scelta, eppure la scelta Lorenzo. No, veramente, non si conoscevano neanche. La scelta Lorenzo, ma Lorenzo, perché la linea d'ombra?
La linea d'ombra l'avevo ascoltata tanti anni or sono e non ci avevo fatto caso in realtà. Poi è venuta fuori proprio subito dopo che a dicembre, e forse è stata quella scintilla che mi ha fatto viaggiare, mi ha fatto prendere la decisione, come dice nella canzone, di viaggiare. È dolce navigare quando sono gli altri a fare la direzione, nel senso, mi colpisce sempre questa frase, nel senso di che ognuno di noi deve metterci un po' del proprio per fare la sua direzione della propria nave. Tu dove stai andando, che rotta prendi? E quindi questa rotta immaginaria che mi ha portato verso est è stata un'esperienza forte, quindi mi ha cullato sulle onde del viaggio questa canzone.
Beh, ha questo andamento molto, no,
sì,
lo-fi, diciamo, ricorda anche pezzi di Neffa di qualche anno fa, quindi bella la scelta, bellissima davvero.
Sì, e ci sto ancora pensando in effetti anche a questo.
ti culla un po',
come le onde del mare. E allora torniamo sulla questione, Andrea, no, del tuo film, di queste storie, e se possibile approfondiamo, se ti va, insomma, visto che tu li hai ascoltati, il tema del passato, cioè il passato a un certo punto scompare, dicevi, no? Ma come te l'hanno raccontato queste persone? Perché per arrivare a parlare di questo significa anche aprirsi. Il tuo è un documentario, giusto? E sappiamo quanto è importante il ruolo del regista dal punto di vista proprio, diciamo, relazionale, perché le persone poi si devono fidare di te, giusto?
Vabbè, quello è indubitabile. Anzi, io ho fatto il film, ho fatto 12 sessioni di interviste di un'ora l'una. Me ne si sarebbe volute 3 o 4 per arrivare sempre più in profondità, perché è difficile, mi sono reso conto che è una storia difficile da raccontare per tanti motivi.
Ascolta, prima però li avevi conosciuti, eccetera, o li hai conosciuti lì durante l'intervista?
Alcuni li conoscevo, erano persone che conosco, non in maniera approfondita, a parte un paio di persone. Alcune gli ho fatto l'intervista proprio a un venditore ambulante, l'ho trovato, dovevo farlo con un amico, un altro venditore ambulante che si chiama Mosè, ma che però mi ha lasciato da solo all'improvviso. Nel giro di 3 o 4 ore sono riuscito a incontrare questo altro venditore che si chiama Sario, e quindi alcune storie sono state proprio persone che io ho conosciuto in quel momento, 2 o 3 persone sono state così. Le domande erano già preparate, perché io lavoravo su una griglia di domande che avevano proprio come schema quello di ricordare il momento dell'arrivo, le prime impressioni e quel momento di spaesamento che abbiamo parlato prima. E Iolina, che è un'amica, mi ha detto questa cosa: io credo che ogni straniero che sia qua possa dire questo, io non so chi sono. E lei mi ha detto: io ad esempio non sono né italiana, perché se anche avessi la cittadinanza non sarei italiana, dice, il mio nome è quello che è e il mio accento me lo porterò dietro per tutta la vita. Allo stesso tempo non sono più bulgara, perché mi dice, la vita che ho avuto 15 anni fa in Bulgaria è scomparsa, perché non mi relaziono più con quel mondo lì. Poi anche perché qua ha trovato qualcosa di nuovo, però non un'identità che rimane, diciamo, in una zona d'ombra, in una linea d'ombra,
e qua?
La Shadow Line.
Ritorniamo alla canzone,
sì, perché il tema identitario immagino che sia fondamentale. Vabbè, un po' anche la mia storia personale, no? Io mi ricordo che da piccolo, per il mio cognome, perché mio padre è spagnolo, nella squadra di calcio mi chiamavano lo straniero, e iniziavo un po' a dubitare, no, dell'essere italiano, nonostante io sia cresciuto in Italia. Quindi questo tema, per persone che invece arrivano magari anche da adulte o dopo tanti anni, penso sia ancora più forte, probabilmente.
Sì. Poi dopo si dà l'idea di identità una cosa monolitica, no? L'identità è una cosa che non cambia mai. In realtà l'identità cambia, cioè cambiamo noi col tempo.
Assolutamente, sono perfettamente
d'accordo. E noi come trentini, se ci relazionassimo a un trentino di 100 anni fa, ci guarderebbero probabilmente come degli alieni.
È vero, questo assolutamente è vero. Lorenzo, nella tua esperienza a Sarajevo, dove appunto hai conosciuto persone che insomma non arrivavano in Italia ma arrivavano in Bosnia, e quindi da lì magari poi ripartivano forse anche per l'Italia, ma magari anche per chissà quale altro paese. Ecco, hai identificato, hai avuto modo di fare anche tu queste considerazioni? Hai parlato con le persone a proposito del loro spostamento, viaggio, chiamiamolo migrazione, perché trattasi anche di questo, e lì come, cioè, tu eri alla fine uno straniero in terra straniera e loro anche arrivavano in una terra straniera, quindi qui è leggermente diversa la cosa.
Sì, esatto, ero straniero in terra straniera con stranieri, quindi era anche tutti gli altri volontari che c'erano, erano da tutte le parti del mondo, dalle Filippine alla Nuova Zelanda all'America, quindi eravamo veramente un couscous di etnie pazzesco. E ho parlato con tanti migranti, e dal Nord Africa all'Iraq, a Iran, gente, ragazzi della mia età, laureati che scappavano per la guerra principalmente, o dal Nord Africa, più se non dalla guerra, in cerca di lavoro o comunque di un futuro migliore, quella speranza che tutti noi abbiamo. E quindi è stato, mi è rimasta proprio questa storia qua, ma anche la storia anche di ogni volontario che partiva e si portava dietro anche lui le sue speranze, le sue ambizioni nel rendere qualcosa di migliore la vita di tutte queste persone che si incamminano ogni giorno cercando di passare appunto la frontiera, questa frontiera che è difficile da affrontare.
Ecco, tu sei, come diceva Michelangelo, un volontario, comunque, come dire, un po' un cane sciolto, no? Diciamo, sei partito, poi là naturalmente ci sono le associazioni, eccetera. E, però io ti volevo chiedere, dopo tutta questa esperienza, sei qua a raccontarla, avrei fatto degli altri incontri, ho visto degli articoli, c'è diciamo la dimensione anche della restituzione, che esatto. È importante la comunicazione. Però, come dire, dentro di te, dal punto di vista invece di qualcosa che si può sviluppare, ulteriormente, c'è qualcosa, non c'è, cioè pensi che questa cosa avrà un seguito, ma anche come il tuo impegno, ma così solo per capire se invece a un certo punto vorrai chiudere una parentesi.
Certo. No, io sono sempre stato volontario, diciamo, di mia spontanea scelta, e quindi sono sempre interessato a questi temi, all'altro. Però ero totalmente ignorante sulla rotta balcanica, devo essere sincero, e quindi questo mi ha spinto ancora di più a cercare di andare là e toccare con mano, a vedere dal vivo tutta questa realtà che, a parte i telegiornali e i giornali, non conosciamo veramente.
E quindi conosciamo poco.
Esatto. Ecco. Si apre un mondo, come dietro casa nostra c'è sempre un mondo da vedere, e quindi torno a casa, oltre con tanti chili in meno nel furgone, torno a casa anche con ricordi, persone, visi e impressi nella mente che difficilmente si scorderanno, però credo di sicuro di continuare questa strada, questa direzione, ecco.
Magari su questo torniamo, no? Sulle impressioni che rimarranno anche in voi due, no? Dopo le vostre esperienze, dopo la pubblicità, perché dobbiamo fare una piccola pausa.
Voci al volo. Voci al volo. Radio Dolomiti. Voci al volo.
Somewhere beyond the sea. Somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond a star, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. Beyond the shore, we'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Just as before, happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. No more sailing, so long sailing, bye-bye sailing.
Bobby Darin con Beyond the Sea, pezzo che ci ha riportato e facciamolo finire, eccolo qua, ci ha riportato negli anni 50, in cui questo signore che faceva di cognome Cassotto, e anche qui, no, ci sarebbe una delle storie da raccontare, no? Dal Bronx, di chiara famiglia italiana, emigrata molti anni prima, e Bobby Darin con Beyond the Sea però è stata scelta questa sera dai nostri ospiti, Andreas.
Da Andrea. Dal nostro regista, perché?
Allora, a 17 anni so che mi bocceranno e vado da mio papà e gli dico: prendo la nave, vado a New York, mollo la scuola, mi imbarco come mozzo. Mio papà non fa una piega e mi dice: va bene, parlo col capitano Mainardi. Poi dopo io rimango un po' basito, rimango un po' così e dico: cambio idea,
no? Ah, non sei partito?
Non sono partito. Allora, però questa canzone mi fa venire in mente il viaggio che non ho fatto, ma che hanno fatto in condizioni più drammatiche alcuni dei protagonisti del mio film, e quindi è un po' dedicato a loro e ai miei ragazzi, perché viaggiare, secondo me, anche in condizioni non drammatiche, apre un po' la testa.
Certo, cioè, anche se
non è necessario, non è obbligatorio, ma
chiaro, e non è necessario sono... quando si viene bocciati, ad esempio.
Poi questa canzone racconta di un amore in realtà che è fra lui e la sua amata, che è dall'altra parte del mare, che però non riesce a raggiungere, insomma, una storia d'amore.
Sì, però Andrea prima l'ha detto, e a me basta che sia Beyond the Sea. Sì,
esatto, poi
cioè, del mare.
Anche questo è interessante, no? Che il viaggio deve portare porta a crescita inevitabilmente, no? Il conoscere, il vedere, è chiaro che poi porta anche a dimenticare un passato.
Sì, quello che abbiamo detto prima. Io guarda, sto continuando a pensare a questa cosa del passato che in qualche modo si cancella, perché poi ci sono, no, le solite citazioni sul viaggio, che in realtà torni diverso, che non sei più tu, e qui invece arrivi e non sei più tu in qualche modo, e sei qualcos'altro, giusto Andrea? Sì. E per me questa cosa insomma è difficile da comprendere, e se ci pensi è anche questo clima che si è creato, se non è che dovevamo buttarla, no, naturalmente in politica o parlare per forza di questioni socioculturali, però questo clima che si è creato anche un po' probabilmente di insoddisfazione, perché poi vomitiamo addosso le nostre frustrazioni agli altri, cioè rende ancora più difficile lo spaesamento di queste persone, cioè siamo veramente dei carnefici in qualche modo, se la pensiamo in questi termini, o sbaglio?
Sì, poi c'è questa cosa curiosa che, no, ho avuto esperienza, no? C'è questa cosa che in questo momento gli stranieri per molti sono
il, no, male.
Diciamo il male, o comunque diciamo il capo espiatorio. Poi dopo parli con le persone, no, mi dici, beh, però non proprio tutti, e dicono: no, ma sì, no, ma anch'io che me ne conosco, ma figurati di bravissimi. Allora c'è questa sindrome, no, del proprio straniero che è bravo e tutti gli altri che non si sanno chi sono, che sono i cattivi. E allora io ho fatto questo film anche per far vedere che le storie di queste persone sono storie di una quotidianità, di una normalità che probabilmente poi ci unisce, no, a noi che siamo qui, a persone delle nostre famiglie, tanti hanno avuto in Trentino anche degli immigranti, anch'io ho avuto verso il Brasile. E quindi, no, se si ascoltano le storie ci si avvicina, insomma. Poi non volevo fare un film per sui buoni sentimenti, ma però
per avvicinare, per conoscersi
almeno, per l'ascolto, per ascoltare e fermarsi un attimo, cioè fare, no, sospendere le gride, ascoltare 12 storie, di cui una, tra parentesi, è italiana, della mia vicina Concetta, che è una storia di una partenza dalla Sicilia nel 1963 a 9 anni, che è stata un'esperienza anche per lei assolutamente di, non di alienazione, ma di perdita di identità anche per lei.
E fra l'altro aiuterà comunque a guardare il tuo film, perché vabbè, al di là che lo presenterai a Trento, perché è girato a Trento, ma appunto perché si vedranno le vie della nostra città, immagino, o comunque i luoghi della nostra città, o le interviste avvengono in città, quindi...
Sì, beh, la scenografia è Trento, è Natale, si vedono alcuni, no, ci sono alcuni luoghi che sono conosciuti da tutti, e poi chiaramente è un film che vuole parlare anche chi vive a Caltanissetta,
ma e non abbiamo, Berlino, abbiamo un ipotetico momento di uscita di questo film, non te l'abbiamo mai chiesto,
perché adesso lo vogliamo vedere, cioè, il salto di Andrea Andreotti va visto, perché a Trento
alla fine di settembre, lo presenterò alla fine di settembre, okay. devo finire di raccogliere i soldi per finire di pagare
però alla fine di
perché
settembre.
I film costano e quindi però alla fine di
bello
settembre
in bocca al lupo anche per il fundraising.
Senti, invece Lorenzo, tu i programmi a breve o a lungo termine a proposito di viaggi simili a quello che hai fatto, Sarajevo, se Sarajevo rientra nei tuoi piani, oppure puoi anche dirmi guarda io me ne sto arrivato il Garda o dove non ho capito bene dove
sì,
abiti
sì sono arriva no è molto difficile che stia arriva per tanto tempo, cioè io la amo come città però mi piace spostarmi sempre, sono una persona dinamica, ecco. E altri progetti no, il progetto adesso è riuscire a fare il documentario di tutta questa esperienza che ho fatto.
Ah, ok.
Quindi e quindi mi è sempre piaciuta la fotografia e video, quindi ho filmato gran parte di tutta questa crescita, nascita e proseguimento del progetto.
Ha filmato anche noi qua adesso, ad esempio.
Ah, sì, sì, sono sempre con la macchina in mano, quindi e quindi cerco di portare al pubblico, alla comunità che si è dimostrata così accogliente, così disponibile, anche questa storia. Vederla proprio con i propri occhi è sempre una cosa, come il film è qualcosa che lascia dentro, ecco.
E noi le storie non le facciamo vedere, le raccontiamo perché siamo la radio e con Voci al Volo oggi credo che abbiamo un po' così lanciato degli ami che verranno raccolti, ci auguriamo, da chi ci ha ascoltato e chi magari ci ascolta anche la domenica in replica. Salutiamo gli amici della domenica, perché altrimenti mi dimentico di salutarli. E sulle frontiere si potrebbe andare avanti, credo, Andrea, per ore a parlare, però mi sa che stasera un po' abbiamo capito anche altri punti di vista, senza dubbio.
Sì, e fra l'altro li abbiamo capiti attraverso comunque il linguaggio cinematografico, cioè un film, guardare un film è importante anche per queste ragioni, no? Un documentario e le storie che possono essere raccontate in un documentario. E poi è bella l'esperienza di Lorenzo, perché lui alla fine appunto incarna, e qua lo dico come centro servizi per il volontariato, il nuovo prototipo del volontario giovane, no? Cioè il cosiddetto attivista in qualche modo, anche se poi c'è tutto un pensiero più complesso da fare, cioè lui ha deciso di partire, di dare una mano agli altri, si è organizzato, ha chiesto alla comunità e lo ha fatto e quindi il messaggio che lascia è che si può fare, perché se ognuno certo. facesse un pezzetto così, anche divertendosi, giusto?
Certo, senza dubbio. Il mio obiettivo non era portare grandi quantità di materiale, ma lasciare anche a un solo amico quel pensiero che ti gira in testa, ma io cosa posso fare per dare qualcosa a questa comunità? E quindi è questo.
Ecco, questo è il messaggio bello. E la puntata mi è piaciuta molto, Michelangelo, e quindi io direi che ci rivediamo comunque alla proiezione del film di Andrea. Beh, 4, dai, ce la facciamo?
Penso di sì, dai, per fine settembre ci farà sapere quando è, e poi ne possiamo tranquillamente riparlare anche su queste frequenze in altri momenti, perché no. Voce al Volo però finisce qui stasera e torniamo mercoledì prossimo, il 12 di giugno, e grazie agli ospiti che sono stati con noi, grazie ad Andrea Andreotti, grazie e ovviamente in bocca al lupo per l'estate e il film che sta uscendo, grazie a Lorenzo Albertini,
grazie a voi,
viaggiatore che adesso tornerà a Riva del Garda, farà un viaggio più breve ma insomma più tranquillo a bordo del tuo furgone, e Andreas Fernandez per Non Profit Network, CSV Trentino, grazie per essere stato come sempre puntuale e preciso.
Grazie a te e hasta luego.
Bene, una buona serata a tutti, da Michelangelo è tutto, ciao.
Voci al Volo, Voci al Radio Dolomiti, Voci al Volo. Yeah.